Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce semi e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce semi saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide in quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portate a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.
Allora, i primi tre capitoli della Genesi sono in qualche modo una unità contengono, diciamo, raccolgono i due racconti mitici della creazione, uno messo accanto all'altro. Avevamo già visto l'altra volta un po' che questo è un procedimento che per noi è un po' complesso, no? Perché noi nella nostra idea logica, diciamo, pensiamo, subito ci domandiamo: ma come è successo? Così o cos'ha? Ecco. Per l'uomo, per la mentalità antica, questo non era un problema. E infatti, che succede? Spesso si va a cercare in questi due racconti le differenze, quelle che le distinguono, ecco. Ma se noi, come vedremo, oggi vediamo il primo racconto, la prossima volta vedremo il secondo racconto, e vedremo che ci sono invece molti punti in comune, sia dal punto di vista del linguaggio, delle parole usate, dei temi, e di come è raccontato. Si potrebbe dire, ecco, che sono due racconti diversi ma con unità di fondo. Ecco, cioè è come se, diciamo, è la creazione in due momenti. Ecco, è un po' come, guardate, e anche questo spesso a noi ci fa difficoltà, il fatto che esistano quattro Vangeli, no? Sono quattro racconti della stessa realtà, che è Gesù di Nazareth, ma raccontati in maniera diversa. Ecco. Dato che siamo a San Gimignano, io uso di solito questo esempio, no? È come una torre, no? Che ha quattro facciate, no? E su una ci può essere una finestra, su una ce ne può essere due, su una c'è l'orologio, Quindi sono le quattro facciate, sono diverse, ma la torre è sempre la stessa. Ecco. Questo per i quattro Vangeli, ma anche per i racconti ripetuti della che noi troviamo soprattutto nella Genesi. Racconti diversi, ma che ci danno due visioni, se vogliamo, della stessa realtà. E infatti il primo racconto, che appunto è costituito dal primo capitolo e l'inizio del secondo, Genesi 1 fino a 2:4a, cioè fino alla prima parte del versetto 4, parla della creazione del mondo in 7 giorni, come tutti sappiamo bene. Mentre il secondo racconto parte dall'apparizione dell'uomo e della donna e poi, ecco, per concludersi nel peccato, il secondo racconto, l'apparizione dell'uomo e della donna e il loro peccato con le conseguenze di questo peccato. Noi sappiamo, ecco, adesso abbiamo letto solo la parte finale, ma sappiamo bene, dato che lo leggiamo tutti gli anni nella veglia pasquale, quindi insomma credo che abbiamo anche un po' nell'orecchio la struttura di questo che adesso poi vedremo, ma già, ecco, da quello ci possiamo ricordare dalla lettura, ecco, che abbiamo sentito diverse volte, ci siamo potuti rendere conto dell'andamento particolare di questo testo. Non è un racconto, ma è un canto lirico, è una liturgia. È nato nella liturgia ed è destinato alla liturgia. Quindi è proprio una lode a Dio per la creazione che ha fatto. Il cosmo, per l'autore di questo primo capitolo della Genesi, è un grande tempio. Il cielo è, se volete, il tetto di questo tempio, che come vedremo è solido, il cielo, non è come per noi aria e base, infinita se vogliamo. Per loro, infatti, anche in italiano si chiama firmamento, vuol dire qualcosa che è fermo. Viene dal latino firmamentum, che fa riferimento a qualcosa di stabile, di solido, se vogliamo. Quindi è questa volta che Dio distende in alto. Il sole e la luna, vedremo, sono proprio presentati come due lampadari. Poi lo vedremo quando affronteremo i vari giorni. Quindi sono il sole e la luna che illuminano il giorno e la notte, che sono i lampadari di questo grande tempio e servono a regolare gli orari delle feste e delle celebrazioni. Le stelle sono le luci che indicano le ore della celebrazione di questa grande liturgia cosmica. Quando alla fine si dice, al versetto 1 del capitolo 2, così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere, questa parola, che è una parola anche questa forse che abbiamo risentito nella liturgia, che è Sebaot, nel santo, il santo in latino, si dice Yahweh Sebaot, che vuol dire, in antico veniva tradotto Dio degli eserciti, qui è Dio delle schiere, e è la parola che viene usata, che veniva usata nel Tempio di Gerusalemme per indicare le varie categorie di persone, quelli che servivano il Tempio nei sacrifici, chi faceva parte dei cori, dei cantori, i vari gruppi, che facevano un servizio nella liturgia. Quindi questo non è il racconto di come si è, lo sappiamo ormai bene, no? Di come è stato creato il cielo e la terra, ma è una grande liturgia. E una liturgia che cos'è? La parola liturgia significa azione del popolo che adora, glorifica Dio. E in questo grande tempio c'è un sacerdote che è l'uomo che rende presente il creatore e che è colui che sa riconoscere la grande bellezza che Dio ha posto in questo, in questa creazione. Qui c'ho la rappresentazione di come è il, però ve la farò vedere dopo quando si, è meglio, sì, sarà più chiara. Però già da qui si vede, no? Una specie di, vedete, c'è il tetto, c'è la base che è la terra e l'oceano e l'acqua di sotto e le pareti. Però dopo lo vediamo meglio. Questa liturgia è ritmata da una serie di ripetizioni e lo schema, l'ossatura se vogliamo, di questo racconto, di questo testo, non lo chiamiamo racconto, di questo testo è, sono i numeri. E i numeri, perché i numeri sono, per noi sono solo un'indicazione quantitativa, no? Ci dicono la quantità. Nell'antichità erano anche un'indicazione qualitativa. Per esempio, i numeri potevano esprimere la perfezione, oppure potevano esprimere l'armonia. Potevano, e quindi al contrario c'erano dei numeri che indicavano l'imperfezione e la disarmonia. I numeri che costituiscono l'ossatura di questo poema sono il 7 e il 5. Vi faccio solo alcuni esempi. Ovviamente 7 sono i giorni, lo sappiamo tutti. Ma 7 sono le parole del primo versetto. E 14 le parole del secondo versetto. Ci sono delle formule che ritornano 7 volte. Dio vide che era cosa buona, così avvenne, Dio fece. Il nome di Dio ricorre 35 volte, che è 7 per 5. Il numero 5 torna anche nelle 10 volte che ritorna e Dio disse. Ma anche secondo la sua specie, i termini cielo, fare, ritornano tutti 10 volte. 5 volte ci sono i verbi separare, chiamare, e poi luce, vivente, si potrebbero fare altri esempi, per dire ecco come non è, nulla è lasciato a caso qua dentro, è tutto attraverso tutta questa struttura, cioè lo scopo è appunto glorificare Dio, che nella scrittura è lo scopo della vita dell'uomo, rendere gloria a Dio. Ma non solo questo, no? C'è una divisione anche che dice 7 è la perfezione. E infatti il settimo giorno si dice che Dio portò a compimento, quindi ha compiuto perfettamente questa opera. E ci sono però i primi sei giorni, che sono invece il 6 è il numero della imperfezione, dove manca qualcosa. E alla fine vedremo che cosa questo significa. Ma c'è una corrispondenza tra i vari giorni. Per esempio, il quarto giorno corrisponde al primo, perché nel primo c'è la creazione della luce, la separazione della luce dalle tenebre, nel quarto giorno invece c'è la creazione del cielo, della luna e del sole con la divisione del giorno e della notte. Il quinto giorno corrisponde al secondo, perché nel secondo giorno Dio separa le acque che stanno in alto dalle acque che stanno in basso e crea il cielo e la terra. Nel quinto giorno crea gli animali che stanno nel cielo e nella terra. Quindi c'è tutta una corrispondenza molto precisa. Allora, ecco, questo ci porta a capire qual è lo scopo di tutto questo, l'abbiamo già accennato, ma lo scopo è di presentare una riflessione fondamentale sull'universo e sull'umanità e sulle loro e sui rapporti che incorrono all'interno dell'umanità, del cosmo con Dio. Ciò che interessa all'autore della Genesi non è come il mondo è stato creato, ma il significato del mondo che è stato creato. A proposito, ho guardato con precisione la frase che viene attribuita a Galileo, no? Ecco, che la scrittura non ci dice come va il cielo, ma come si va in cielo. Allora, lui la cita in una lettera, appunto, che lui ha scritto a una contessa, Elisabetta di Lorena, e lui dice, citando però chi l'aveva detta, che non è una frase sua, ma è del cardinal Baronio, che era uno dei cardinali, era un San Filippo Neri, sì, dell'ordine di San Filippo Neri, sì, ecco. Quindi questo è, e eccolo, ho guardato ovviamente su internet per fare la svelta, perché sennò dovevo andare a trovare il libro dove ho studiato e ci voleva troppo, e lì diceva, se si fosse tenuta più presente questa frase, forse ci sarebbero stati meno problemi anche di conflitto tra la fede e la ragione, tutto, ecco, sarebbe stato meno. Allora, adesso, questo è stato un po' un'introduzione, vediamo un po' più da vicino il testo. Tutti noi sappiamo come inizia, In principio Dio creò il cielo e la terra. In realtà possiamo dire che questo non è l'inizio di questo inno, ma è la sua sintesi. In principio dice che c'è un inizio. Il mondo non è eterno, dice la scrittura. E dice che appunto è stato creato da Dio. È interessante perché questo verbo, il verbo creare, che c'è qui all'inizio, il verbo bara, in tutta la Bibbia è utilizzato solo per parlare di Dio. Quando si parla anche tante volte delle creazioni che fa l'uomo, ma si usano sempre altri verbi. È usato solo per l'attività di Dio. È un'opera divina che è fatta, diciamo, è un agire agevole di Dio. Dio agisce, è una cosa quasi spontanea che fa Dio. Lui in questo modo produce qualcosa di nuovo, qualcosa che prima non c'era, anche se qui non c'è quello che poi dopo verrà sviluppato dalla nostra teologia come la creazione dal nulla. Qui c'è un'altra idea che dopo vedremo bene, perché qui non c'è un linguaggio filosofico. La creazione dal nulla è una comprensione successiva legata anche alla filosofia greca, all'essere, non essere, tutto. Ecco, qui non c'è nulla di tutto questo. Dio fa due cose, dopo lo vedremo bene. Ordina, mette ordine separando le cose. Vedremo, è molto interessante questo. Il Dio crea che cosa? Il cielo e la terra. Questa è un'espressione per dire che Dio crea tutto, perché c'è una figura retorica che si chiama merismo, che si prendono gli estremi per dire tutto quello che ci sta nel mezzo. Per loro dire il cielo e la terra voleva dire tutto l'universo, quindi la totalità di ciò che esiste viene da Dio. Questa è l'affermazione che viene fatta. E poi si cerca in qualche modo di descrivere che cosa c'era prima, su che cosa Dio ha agito. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Qui il testo ebraico usa due parole che sono molto difficili da tradurre. La terra era informe e deserta. È un tentativo. Sono due parole che sono onomatopeiche, no? Cioè nel loro suono vogliono indicare la situazione, no? E in ebraico suonano così: tohu vubahu, no? Cioè sembra un tuono, no? Qualcosa di qualcosa di informe vuole indicare, questo è prima del Big Bang. Perché diciamo il Big Bang sarebbe quando Dio disse sia la luce, perché la creazione comincia in quel momento lì. Questa ancora due versetti sono la descrizione, che non è una descrizione, è l'indicazione, diciamo, del prima, di quello che precede in qualche modo. Tohu ubahu.
Tipo,
sì, perché vuole, ecco, proprio indicare la mancanza di forma, una realtà vuota. E questa era la realtà, soprattutto dopo vedremo, che è dove era impossibile la vita. Questa è la cosa fondamentale. Perché Dio creerà l'ambiente per la vita, perché possa svilupparsi la vita. E poi si dice che le tenebre ricoprivano l'abisso. Questo era quello che noi chiameremo il caos primordiale, questo abisso, era l'elemento caotico che precede la creazione. Dobbiamo pensare che per loro c'era tutta questa massa informe, era, ripeto, non è la creazione dal nulla, no? E su questo si dice aleggiava lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio che è il soffio vitale di Dio, è il suo respiro. Infatti Dio creerà con il suo respiro, perché che cos'è la parola se non il respiro di Dio? Perché quando Dio comincia a creare, e Dio disse, sia la luce, Dio crea con la parola, no? Allora, di fronte a questa confusione iniziale, questo senza forma, tutto avvolto nelle acque, immerso nelle tenebre, che cosa fa Dio? Che cosa può fare Dio? Dio, appunto, mette ordine. E il testo ci dice, appunto, che Dio crea separando, da questa confusione, separa i vari elementi, e questo è, e da qui comincia la creazione. Quindi la creazione è ordine. E questo è importante vedere come questa idea della separazione era fondamentale. Noi abbiamo detto, oggi non l'ho ripetuto, ma che questo testo è stato scritto, è stato composto dopo l'esilio di Babilonia, quindi siamo nel VI secolo avanti Cristo. Quindi c'è una teologia avanzata, non è che questo è stato scritto all'inizio, questa è una riflessione successiva, è Israele che riflette sugli avvenimenti della propria storia e allora scopre il senso di questa storia. E allora, ecco, un bel testo che non vi leggo perché sennò diventa lungo, del libro del Levitico, Levitico 20, 24, 26, è proprio un saggio dell'idea, diciamo, della concezione che avevano questi sacerdoti che componevano questi testi sull'opera di Dio. E Dio crea proprio separando, e Dio crea separando anche il popolo, perché quando dice, anche questa è una frase che per noi è molto familiare perché Gesù l'ha citata nel Vangelo, sarete santi per me poiché io il Signore sono santo e vi ho separati dagli altri popoli perché siate miei. Tra tutti i popoli, Dio ha separato un popolo, il suo popolo. Ovviamente noi attribuiamo sempre alla parola santo una sfumatura morale. Il santo è quello buono, è quello obbediente, non lo so. Ecco, qui nella scrittura non è questo. Il santo è il separato. E infatti, appunto, all'interno dei popoli Dio ha separato un popolo per farlo suo popolo, per farla la sua eredità. All'interno di questo popolo Dio ha separato una tribù, che è la tribù di Levi, perché lo serva più da vicino. All'interno della tribù di Levi Dio ha separato una famiglia, che è la famiglia di Aronne, dalla quale sorgeranno i sacerdoti. E all'interno della famiglia di Aronne Dio ha separato un individuo che sarà il sommo sacerdote, che è colui che proprio attraverso questa serie di separazioni sarà colui che è abilitato ad accostarsi a Dio a nome del popolo e ricevere il perdono, presentare i sacrifici e ricevere il perdono. Questa è l'idea dell'Antico Testamento, no? È interessante, solo notazione così perché non c'è tempo di approfondirla, ma sarebbe bello, la lettera agli ebrei che dice che Gesù invece è il sommo sacerdote di cui noi avevamo bisogno, perché unisce Dio agli uomini, non separandosi dagli uomini, ma unendosi agli uomini. Lui è Dio che si fa uomo. Quindi Dio nella sua attività creatrice mette ordine, eh? E sempre nella creazione continuerà a mettere ordine. Ma un'altra cosa che per me è impressionante, no, di questa visione che c'è nel primo capitolo della Genesi, è che Dio quando crea non elimina niente, non distrugge niente. Anche le tenebre, di cui non si dice che sono buone, no? Perché si dirà, Dio disse, sia la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, però non si dice che le tenebre erano cattive. Eh? Non si dice né buone né cattive. Dio però non elimina neanche le tenebre, non elimina niente. Non c'è un elemento negativo in questo racconto, e Dio vide che era cosa buona. Si dice, in qualche modo, se vogliamo, qui c'è la negazione assoluta della violenza in Dio e nell'azione di Dio. Lui mette ordine nella realtà, volendo che tutto cooperi al suo capolavoro, che è la creazione. Dio non lascia libero sfogo alla sua onnipotenza, ma possiamo dire che Dio limita se stesso in qualche modo. Perché il suo agire è sempre e costantemente in conformità alla sua scelta di amore, alla sua scelta di bene. E allora, in questa decisione di creare un mondo senza violenza, Dio si manifesta come dominatore del proprio dominio. E vedremo quando si arriverà a Caino, che Dio chiama l'uomo a questo, il peccato è accovacciato alla tua porta, ma tu dominalo. Dio disse, sia la luce. Questa è la prima azione di Dio. Ma la prima azione di Dio, guardate, l'azione di Dio è parlare. La parola è fatto, è l'opera di Dio. Interessante, 10 volte, eh? Dio disse, sono 10 parole. Ci saranno ancora 10 parole nella scrittura, il decalogo. Dio disse sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e separò la luce dalle tenebre, e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Intervento separatore, non distrugge e poi dà il nome. La seconda cosa che fa Dio è dare il nome alle realtà create, ma non a tutte. Lui lo dà, diciamo così, alle realtà fondamentali, il firmamento, il cielo, il mare, la terra. Poi le altre cose le lascerà a Dio, all'uomo, scusate. Nel secondo racconto ci ricordiamo che Dio porta davanti all'uomo tutte le creature e l'uomo dà il nome alle creature, perché dare il nome è segno di dominio, di superiorità e di conoscenza. Allora Dio vuole che l'uomo partecipi a questo suo dominio e a questa conoscenza. E fu sera e fu mattina, primo giorno. Questo è il tipico modo di contare il giorno nei popoli che seguono il calendario lunare. Il giorno comincia quando tramonta il sole e spunta la luna. Secondo giorno, ovviamente accelero un attimo perché sennò, ma ovviamente qui c'erano le cose anche più importanti, no? Dopo un po' più. Dio disse: sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. E qui comincia la descrizione di questo grande tempio e la rappresentazione che avevano questi sacerdoti teologi del VI secolo era quella che avevano tutti i popoli vicini, con alcune differenze, cambiamenti che noi sottolineeremo perché sono importanti. Il firmamento è una specie di volta di cristallo che separa le acque dell'oceano superiore dalle acque inferiori che circondano la terra. E in questa volta ci sono attaccate appunto il sole, la luna, le stelle, e poi ci sono delle aperture che di solito stanno chiuse, ma quando piove si aprono, di modo che l'acqua che sta sopra il firmamento viene di sotto. Così loro si spiegavano la pioggia. E infatti quando, e se ci pensate, ma si dice anche noi, si è aperto le cataratte di cielo, no? Al diluvio, infatti, dice Dio aprì le cataratte e venne giù tutta l'acqua da sopra a sotto, perché avevano questa idea. Terzo giorno, Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un solo luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Il terzo giorno, quindi, ci sono due opere. Prima la separazione della terra e dal mare, e poi la produzione dell'erba e di altri vegetali. Le acque che sono sopra, le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un solo luogo e appaia l'asciutto. Questo, guardate, evoca un altro evento che avverrà, nel racconto avverrà dopo, che è il passaggio del Mar Rosso. C'è la stessa terminologia. Proprio per richiamare che quello è l'evento in cui Dio comincia a creare il popolo, il passaggio del mare, la liberazione dall'Egitto. E ci dice anche un'altra cosa, che questo racconto appunto è unito nella percezione, l'evento della creazione è percepito come strettamente legato e connesso all'evento della salvezza. Per cui salvezza e creazione sono i due elementi che caratterizzano l'opera di Dio. Dio crea salvando e Dio salva creando, se vogliamo. Se vogliamo, anche possiamo dire che il primo atto di salvezza che Dio compie è la creazione stessa. E Dio separa l'asciutto dalle acque, dal mare, e così crea l'ambiente per la vita. Prima la vita era impossibile. E Dio, facendo questo, domina sulle acque, cosa che nella mentalità mitica di quel tempo era impossibile. Le acque erano qualcosa di non dominabile. Poi gli ebrei erano un popolo terricolo, Il mare per loro era sempre un mostro, era infatti abitato sempre da mostri, di Leviathan, questi grandi pesci, grandi serpenti, perché per loro era qualcosa di sempre spaventoso. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare, e Dio vide che era cosa buona. Adesso ci sono gli ambienti dove la vita può venire all'esistenza. Quindi abbiamo visto i primi 3 giorni dove Dio fa opere di fondazione, se vogliamo, le opere strutturali. Poi dopo fa quelle di ornamento. Dal 4° giorno in poi c'è l'opera di ornamento. E qui c'è una piccola prima classificazione dei vegetali. Si parla di germogli, di erbe che producono seme e alberi da frutto. Il 4° giorno, Dio disse: ci siano luci nel firmamento del cielo. Per distinguere il giorno dalla notte, servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni, e servono da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. Quindi comincia l'opera di abbellimento di questa struttura che Dio ha creato. Ma inizialmente l'autore non cita il sole e la luna, Ecco, ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Parla solo di fonti di luce. E questo è uno dei momenti, interessanti, perché nelle religioni, nelle cosmogonie, cioè nei racconti di creazione dei popoli vicini, il sole e la luna erano dei. Allora, qui l'autore non vuole neanche nominarli perché non sono dei, loro sono creature, sono create da Dio. Non compaiono neanche subito, compaiono anche nel 4° giorno, quindi nella seconda fase della creazione. Tecnicamente questo si chiama processo di demitizzazione. Fatemelo dire qualche volta un po' in me. Addirittura dice che sono usa un termine l'autore qui che indica in ebraico il sostegno per un oggetto che emana luce, quindi sarebbe il lampadario. Allora, il sole e la luna, come dicevo prima, sono posti lì come un lampadario. Uno che illumina il giorno, la luce maggiore, e la luce minore che illumina la notte, il sole e la luna. Sono appesi al firmamento come lampadario, altro che divinità. E la loro funzione è di separare il giorno dalla notte. E tutte le varie fasi delle stagioni, dei giorni, dei mesi, quindi sempre con un riferimento al calendario liturgico, anche questo, ma continuiamo. 5° giorno, Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Come vi dicevo, il 5° giorno corrisponde, è l'ornamento di ciò che Dio aveva creato nel 2° giorno, che era appunto il firmamento. Qui altra demitizzazione, anche qui i mostri marini, i grandi animali, esseri viventi, sono creature di Dio, mentre erano esseri mitologici, no? Che terrificavano. E Dio vide che era cosa buona, e Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. A differenza dei vegetali, per gli animali la riproduzione è legata ad una benedizione. Dio li benedisse. E questo già è un passaggio importante, no? Si, Dio che crea dà agli esseri viventi, agli animali adesso, e poi dopo lo farà anche con l'uomo, il compito di partecipare alla creazione. Non è Dio più che crea direttamente, ma la creazione andrà avanti attraverso l'opera di fecondità. La benedizione è sempre legata alla fecondità degli animali. Sesto giorno. Che poi dopo, quando si arriva all'uomo, bisogna starci un po' di più, ovviamente. Allora, ora qui, insomma, dico l'essenziale. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo le loro specie, bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. Qui c'è il cambiamento. La terra produca esseri viventi. Dio ha organizzato il mondo, ma adesso c'è una... Lui provoca, possiamo dire, una catena di effetti produttivi. Cioè, da una creatura ne deriva un'altra, anzi, da una creatura ne derivano tante altre, no? Con notevole differenza di specie. Qui c'era già l'evoluzione, Darwin era... non ha scoperto nulla di nuovo, no? Se vogliamo. E anche qui c'è una specie di classificazione. E i primi sono i bestiame, sono gli animali domestici, quelli che vivono con l'uomo. Poi i rettili sono gli animali senza zampe, quelli che hanno le zampe talmente piccole che non si vedano e sembra striscino. E infine le bestie selvatiche sono gli animali che vivono lontano dall'uomo, non in una relazione pacifica, se vogliamo, con l'uomo. Ovviamente qui non c'è un tentativo scientifico di classificazione, ma il fine è sempre quello di presentare il meraviglioso ordine che Dio ha posto nella creazione. E infine, ecco, sempre nel sesto giorno, quindi sempre nella parte incompiuta, imperfetta della creazione, Dio crea l'uomo. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. C'è un cambiamento subito. Indica subito il cambiamento, no? Questo facciamo, no? Non è più impersonale, sia la luce, sia, no? Adesso facciamo. Dio esorta se stesso, anche qui su questo plurale sono state scritte tante cose, La cosa più probabile è che appunto sia quello che si chiama un plurale deliberativo, che esprime la decisione. Anche questa è una cosa che anche noi si fa a volte, no? Anche se tu sei da solo, andiamo e via. È un modo anche... I padri della Chiesa ovviamente ci hanno visto anche un dialogo intratrinitario, che Dio si rivolgesse nella Trinità. Ovviamente questo non poteva essere l'intenzione dell'autore, ma dato che la scrittura, la parola di Dio, ha un autore umano che agisce e scrive in tutti i limiti delle proprie possibilità, della propria cultura, della propria storia, delle proprie conoscenze, ma attraverso questo autore umano agisce Dio, l'autore divino, per cui nessuno, cioè, ci impedisce di pensare che l'intenzione di Dio, cioè, ci fosse anche una comunicazione di una realtà che ancora non poteva essere rivelata pienamente, ma che sarà poi dopo invece illuminata dalla rivelazione piena del Nuovo Testamento. Dio, versetto 27, perché, ecco, no, questo non possiamo sorvolare, cercherò poi tutto. Perché si dice facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Se in questo che abbiamo detto, in questo testo c'è tutta questa costruzione così attenta, se vogliamo, non voglio dire perfetta, perché, però perlomeno attenta, accurata, nell'uso delle parole, nei numeri, nella struttura. Quindi non può essere a caso che si dice facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Che cosa è questo, l'immagine? Che consiste l'immagine di Dio? Ovviamente non può essere una questione corporea, fisica, perché noi sappiamo, non è che Dio ha un corpo come il nostro, quindi se fosse inteso in questo modo avrebbero ragione certi filosofi che dicono che in realtà è l'uomo che si inventa Dio e lo fa a sua immagine. L'aveva detto anche un filosofo greco, Senofane, che dice: se i buoi, i cavalli e i leoni avessero mani e potessero con le mani dipingere e compiere le opere d'arte che compiono gli uomini, i cavalli dipingerebbero le figure degli dèi somiglianti a cavalli, i buoi ai buoi, e plasmerebbero i corpi come ciascuno ha il proprio corpo. Ovviamente quindi non è... I padri della Chiesa hanno insistito molto sull'aspetto dell'anima, quindi l'uomo sarebbe fatto a immagine e somiglianza di Dio per quanto riguarda la sua parte spirituale, ma nel concetto biblico è molto diverso. Prima di tutto, ecco, il vocabolo ebraico che noi traduciamo con immagine indica sempre qualcosa di molto concreto, è qualcosa che riproduce un'altra realtà. Quindi non è l'immagine, per noi un'immagine è qualcosa, un'astrazione mentale, no? Per loro era qualcosa di concreto, per loro era una statua. E infatti nella Bibbia troviamo dei comandi di Dio che impediscono di fare immagini, Che immagine è sempre qualcosa di concreto, è qualcosa che rappresenta qualcos'altro. I re, gli imperatori, i governanti, anche a volte i grandi latifondisti, che vivevano da una parte ma avevano grandi possedimenti lontano, che cosa facevano? Ponevano nei loro possedimenti una statua, un bassorilievo, un'immagine appunto concreta, di solito era una statua comunque, di se stessi, che li rappresentava. E rendere omaggio a quella statua significava rendere omaggio al re. E tra l'altro, nell'Antico Oriente, dire il re è immagine di Dio significava dire che il re è il rappresentante di Dio. Ecco, quello che era stato fino a quel momento un attributo solo dei re, dei governanti, essere immagine di Dio, adesso il nostro testo lo attribuisce a tutti gli uomini. Ogni uomo è immagine di Dio. L'uomo è l'unica rappresentazione possibile di Dio. L'uomo è, se vogliamo, la statua di Dio in questo mondo. L'immagine, quindi, in questo senso, indica anche una figura riflessa, no? Cioè è qualcosa anche che si mette in relazione, per esempio l'immagine nello specchio, no? Allora, l'uomo immagine di Dio è l'essere che sta di fronte a Dio, che sta in dialogo di Dio. L'uomo in quanto immagine di Dio è capace di entrare in relazione con Dio. È quello che Tommaso d'Aquino poi dirà in sintesi, come può fare solo il latino, homo capax Dei, l'uomo capace di Dio, che è ciò che rende l'uomo diverso da tutti gli animali. Secondo Tommaso d'Aquino non è la razionalità, ma è questo. L'uomo è capace di entrare in relazione diretta con Dio. E la somiglianza? Perché dice immagine e secondo la nostra somiglianza? L'immagine è per qualcosa di statico, se vogliamo, no? Perché appunto rappresenta una statua, no? Qualcosa che ferma l'immagine, appunto, in un momento. La somiglianza, invece, è una nozione più dinamica. È, se vogliamo, ciò che l'uomo deve diventare. Questa immagine che Dio ha posto nell'uomo si deve in qualche modo sviluppare. L'immagine è una specie modello che deve essere portato a perfezione. Quindi c'è anche chi dice appunto che l'uomo è creato a immagine di Dio e ha il compito di diventare a somiglianza di Dio. E questa somiglianza ci è poi stata rivelata in Cristo stesso. E Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio li creò Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Qui per la prima volta, ecco, c'è questa distinzione. Che però, quindi Dio crea l'alterità, che però noi adesso questo lasciamolo sospeso perché lo svilupperemo bene la prossima volta con il secondo capitolo, dove c'è centrale, diciamo, questo elemento. Adesso vediamo solo l'uomo come essere umano. Oggi viene, si dice l'umano. L'uomo è la benedizione che deve essere feconda, moltiplicarsi, dice soggiogatela e dominatela. Diciamo ancora solo due parole su questo, perché ovviamente anche su questo ci sono stati tanti fraintendimenti di che cosa possa significare soggiogare e dominare. Allora, il verbo soggiogare qui, io ovviamente faccio sempre riferimento al significato ebraico, indica un'azione che è puntuale. No? Soggiogare è qualcosa che in un certo momento uno mette. Soggiogare vuol dire mettere sotto il giogo. No? Ecco. E allora questo in ebraico dice una cosa, è un possesso, ma non è un possesso assoluto e soprattutto è un'azione di questo mettere in gioco che ha un fine. No? Quando si mette in gioco ai buoi, no, è perché stiano insieme per andare ad arare la terra. No? Ecco. Quindi questo soggiogare significa prendere possesso, ma non è un possesso assoluto, è un possesso che ha uno scopo. E lo scopo lo dice praticamente il secondo verbo, questo dominare, che invece è più dinamico anche questo, è più continuativo. Dominare è qualcosa che si sviluppa, si allunga nel tempo e questo stesso verbo significa anche pascere e guidare. È il verbo tipico del pastore. E anche, guardate un po', è un verbo tipico anche questo del re. Il re è il pastore del suo popolo nell'antichità. Quindi, questo essere guida, essere pastore, avere lo stesso compito del re, ci dice una cosa, che soggiogare e dominare non è padronanza, non è abuso, ma è responsabilità. Quindi l'uomo è delegato da Dio con la responsabilità di prendersi cura del creato. E qui potete leggere l'Encirclica del Papa e ce ne avete in abbondanza. L'ultimo elemento è il cibo. Dio si preoccupa anche del cibo. A me questa cosa mi è sempre piaciuta tanto, cioè perché Dio è lì a creare il mondo, l'universo e tutta questa grande impalcatura, tutta questa grande, e alla fine si preoccupa di dire quello che deve mangiare. Una cosa che almeno a me mi sembra insomma un po' superfluo, cioè no, un particolare di poca importanza. Ma perché Dio si preoccupa? Il testo si mette a specificare questo del cibo, perché questo vuol dire due cose, guardate. Dice, no, che praticamente sono tutti vegetariani, tutti, a tutti è data da mangiare l'erba, i vari vegetali, e vegetali diversi agli animali e all'uomo. Gli animali e gli uomini mangiano cose diverse, tutti vegetali. Quindi non ci sarà competizione per il cibo, perché chi mangia una cosa, chi ne mangia un'altra, ognuno è suo, senza litigare. La seconda cosa però ancora più importante è che nessuno trarrà la vita dalla morte dell'altro. No? che mangiare significa vivere, no? Si mangia per vivere, e uccidere gli animali significa trarre la vita dalla morte di un altro essere, creatura di Dio. Ora, questo che cosa significa? Che si sta parlando qui di un'era felice in cui anche il leone mangiava l'erba? No, il leone non è mai stato vegetariano. Questo, per buona pace, per tutti i vegetariani o i vegani che ora va tanto di moda. È la profezia di un mondo riconciliato. E 200 anni prima circa era stato scritto un altro testo molto simile, e anche di questo vi richiamo solo alcune frasi perché lo conoscete benissimo. Il lupo dimorerà insieme all'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. Questo è il sogno di Dio. Una terra e tutte le sue creature riconciliate. E noi sappiamo che prima o poi i sogni di Dio si realizzano. Non so come i nostri sogni. Fino a questo punto siamo ai sei giorni. Il settimo giorno è il vertice della creazione e è la celebrazione del sabato. Il sabato è il compimento di tutta l'opera di Dio, è il momento del riposo, della pace, della completezza. Allora Dio nel settimo giorno portò a termine, portò a compimento il lavoro che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, cioè lo separò, significa. Quindi il giorno del riposo è il giorno in cui si porta frutto. E anche qui c'è un paradosso, no? Perché per noi si porta frutto quando si lavora, no? E Dio ci dice che invece il vero frutto si porta quando si riposa, no? Perché lì si dà gloria a Dio. E l'ultima cosa interessante è che non si dice, tutti i giorni si diceva fu sera e fu mattina, secondo giorno fu sera, e qui invece non si dice, perché il settimo giorno è il giorno finale del compimento, della perfezione, a cui tendiamo tutti noi. La storia tende, tutti siamo in attesa e tutti siamo in tesi verso questo compimento, che sarà alla fine la completezza perfetta dell'opera di Dio. Il riposo è nel sabato. Allora, noi stiamo vivendo nella creazione, noi stiamo vivendo nei sei giorni, che sono ancora l'opera imperfetta di Dio. L'azione creatrice di Dio è in questo, ancora noi stiamo vivendo, possiamo dire, nel sesto giorno, dove Dio sta continuando la sua opera. E la preghiera eucaristica, prima, il canone romano dice in maniera splendida: per Cristo nostro Signore, tu, o Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere e benedici e doni al mondo ogni bene. Questo è ciò che noi adesso stiamo vivendo, in attesa del sabato, dell'ultimo giorno, in cui saremo anche noi completamente, perfettamente conformati all'immagine di Dio, alla sua somiglianza, che è il Signore Gesù.